Allora, la rinoplastica è un intervento molto delicato.
Sì.
È un intervento che, tra parentesi, ha anche una parte funzionale, quindi una parte di respirazione. E da quello che lei mi ha detto, questa paziente ha fatto anche una parte respiratoria.
Sì.
Dopodiché c'è stata una correzione secondaria nella parte invece estetica. La domanda era se si può intervenire ancora.
Una terza volta.
Certo, si può intervenire una terza volta. Ovviamente è un po' come una salita che diventa sempre più ripida. Man mano che le cicatrici aumentano, man mano che il numero di interventi si susseguono uno sull'altro, è chiaro che diventa più complesso raggiungere un risultato e spesso la fascia di miglioramento si riduce.
Sì.
La prima cosa comunque è rivolgersi al chirurgo che l'ha già operata e solo nel momento in cui questo dicesse di non poter procedere ulteriormente, rivolgersi ad altro chirurgo. Cercherei qualcuno di specificatamente esperto sulle rinoplastiche,
sì,
che sempre di più diventano una disciplina specifica, ecco, proprio molto specifica e molto settoriale.
Come mai non si vedono mai le cicatrici nei nasi rifatti?
Allora, la rinoplastica si esegue su due modalità. La prima, quella che diciamo è stata la prima inventata.
Storica,
parliamo di intervento descritto all'inizio del 1900.
Ah, comunque.
Sì, caspita. Sì, 1915-1920. Con cicatrici solo all'interno del naso, quindi senza cicatrici. La rinoplastica open, come si dice, o aperta, che invece è una tecnica più recente, diciamo degli ultimi 30 anni, si esegue attraverso una piccolissima incisione posta qui sulla columella, che sarebbe la parte che separa le due narici. Ecco. Questa cicatrice peraltro è assolutamente invisibile, quindi di fatto non ci sono cicatrici. Possibilità di avere cicatrici leggermente visibili è quando il naso è troppo largo.
Sì.
Allora, oltre che modificare l'osso e la cartilagine, bisogna modificare anche la larghezza. Allora, per quello non c'è che da fare una piccola incisione nella piega dell'ala nasale in basso e rimpicciolirla. Quelle possono essere leggermente visibili.
Sì.
Però non c'è una grande visibilità di cicatrici. Tanto che c'è un intervento che riguarda il labbro, che è il cosiddetto lip lift o lifting del labbro, che si fa nelle persone che per una serie di ragioni hanno un labbro troppo lungo.
Sì.
Questo succede o perché ci si nasce, più raro, o perché l'invecchiamento porta a un appesantimento e quindi il labbro si allunga. Allora si fa un'incisione proprio alla base del naso e si solleva un lifting, togliendo una parte di cute, e la cicatrice, che pure è in posizione estremamente visibile, ma messa nelle pieghe del naso non si vede.
Incredibile, tutto nascosto per bene.
Tutto nascosto.
Fantastico.
Sì, la caratteristica della chirurgia plastica è di intervenire di nascosto, si fa
per
dire.
Mentre per le cicatrici ne parlavamo già anche l'altra volta, mi ricordo, c'è modalità di alleggerirle un pochino.
Sì, le cicatrici purtroppo non dipendono. Una cicatrice ben fatta, cioè ben confezionata, quindi fatta, suturata e prodotta con una tecnica idonea, purtroppo qualche volta è più visibile. Questo dipende dalla storia clinica della ferita, dipende purtroppo anche dalle capacità individuali. Sappiamo che in alcune persone, per esempio di colore scuro, le cicatrizzazioni sono addirittura ipertrofiche o cheloidee, quelle enormi buboni cicatriziali che si vedono sulle donne africane, addirittura prodotte appositamente a scopo ornamentale.
Certo.
Per noi invece non è un ornamento, per noi è una sciagura. Ora, ci sono tutta una serie di tecniche. Nella nostra cicatrice, noi per fortuna indoeuropei abbiamo di carnagione chiara una buona cicatrizzazione, ci sono diversi livelli di intervento, si parte da creme piuttosto che piccoli cerotti un po' particolari ricoperti di silicone, fino ad arrivare al laser. Il laser anidride carbonica o erbium è un'ottima tecnica, soprattutto il frazionato di anidride carbonica, cioè cosiddetto CO2 frazionato, è un'ottima tecnica per ridurre la visibilità delle cicatrici, fino ad arrivare a dover rifare chirurgicamente.
Guarda, è arrivato un messaggio a proposito di labbro, Fabio, e dice: chissà se si ricorda di me, volevo salutare il dottor Gandolfi, sono stato operato anni fa per un incidente che ho subito, mi ha salvato il labbro superiore,
grazie,
l'ha ricostruito.
Fabio, diciamo che solo col nome
è un po' difficile.
Sì, io ringrazio, io non ho salvato nessuno.
Però voleva ringraziare.
Diciamo che fa piacere perché i pazienti, per noi medici, hanno sempre una gratitudine e questo dipende anche da come noi ci impegniamo a seguirli, ecco. Perché anche nel mestiere più tecnico, il chirurgo plastico fa un mestiere tecnico.
Certo.
E purtroppo spesso non salva le vite, salva un labbro. Però la componente umana, la componente di cura è fondamentale. Ecco, ti fa piacere quando a distanza di anni c'è qualcuno che si ricorda.
Ritorna.
E
non è l'unico, perché anche Michela dice: salutami calorosamente il dottor Gandolfi, bravissimo. Insomma, stanno arrivando anche dei saluti.
E questo significa però che è un po' in rapporto ai miei capelli bianchi e agli anni in cui faccio questo mestiere, che ormai sono più di 30.
Vabbè, complimenti, insomma, è sicuramente un bel raggiungimento. Tra poco parliamo di liposcultura, prima però ci concediamo una breve pausa musicale, piccola, eh. Il numero per le vostre domande è il solito 079-449-9537. Che foto mi ha fatto vedere spettacolari per farmi capire che cos'è la liposcultura. Ora dobbiamo spiegare queste foto ai nostri ascoltatori però.
Allora, una delle domande più diffuse che i pazienti fanno, non credo solo a me, ma a tanti colleghi, è che differenza c'è tra una liposuzione e la liposcultura.
Voilà, esatto.
Allora, io rispondo con una frase semplice dicendo che la liposuzione è la nonna e la liposcultura è la nipote. Anzi, forse adesso siamo arrivati già a una generazione successiva. Perché il concetto della liposuzione è quello di inserire un piccolo tubo al di sotto della cute e aspirare il grasso.
Sì.
È una tecnica che è stata inventata alla fine degli anni 80, anzi alla fine degli anni 70, da colleghi francesi e anche da un collega italiano e poi perfezionata in tutto il mondo. La prima, quando io ho iniziato tanti anni fa, la liposuzione era semplicemente una metodica per dimagrire sostanzialmente, sì. Quindi non cambiava le forme. Si inseriva questa cannula all'interno di una zona particolarmente adiposa e si aspirava, però non si era in grado di modellare il corpo.
Sì.
L'evoluzione delle tecniche e anche delle tecnologie, oggi abbiamo delle tecnologie molto sofisticate, ha permesso al chirurgo di avere in mano un vero e proprio strumento di modellazione e quindi di scolpire. Oltre il fatto di scolpire il corpo e quindi di trasformare un gluteo che sembra molto grande in un gluteo assai più piccolo, perché lo si modella,
si lima
la cornice, togli i fianchi, togli le culotte de cheval che sarebbero i trocanteri un pochino abbondanti, l'interno delle cosce, quindi valorizzi il gluteo, c'è anche la possibilità di trasferire il grasso. Quindi nella liposcultura c'è anche la parte di trasferimento di tessuto adiposo,
sì.
Che viene preso in una certa maniera, purificato e pulito e reinserito dove serve. Quindi è proprio una scultura.
Incredibile. Ho visto foto dove ad esempio c'era un marsupietto proprio davanti.
Sì, nell'addome qualche volta si sottovaluta le capacità elastiche della pelle.
Sì.
Quindi la paziente che un po' non vuole e che non vuole fare un intervento chirurgico con taglio e rimozione della pelle, l'addominoplastica che è un intervento efficacissimo ma relativamente invasivo, quindi la lunga cicatrice, a cui basta sostanzialmente in quel caso solo dimagrire, risolve di solito molto bene il proprio... Ecco, è chiaro che l'esperienza deve far capire, deve permettere al chirurgo di trasmettere la capacità della pelle di ritirarsi. Quindi una donna molto giovane che ha una cute molto elastica avrà un risultato ottimale.
Certo.
Una donna meno giovane purtroppo bisognerà spiegarle che il risultato ci sarà, ma poi... L'aspettativa, la gestione dell'aspettativa, quindi far capire al paziente fin dove si può arrivare, è frutto dell'esperienza e della comunicazione.
Ed è importante.
Da passare tempo col paziente. Infatti, una prima visita deve essere abbastanza lunga, qualche volta seguita anche da una seconda visita, laddove ci sono delle variazioni, diciamo, di programma, ed è molto importante.
Ecco, ma ad esempio, questi marsupietti che vedevamo nelle foto abbastanza importanti, sono dovuti da gravidanze o semplicemente cattiva alimentazione?
Allora, qui la domanda è, posso dirle che la genetica fa la prima parte.
Ho capito.
Quindi, purtroppo una persona che ha in famiglia degli obesi sarà difficilissimo che si sottragga laddove entrambi i genitori lo sono.
Certo.
Quindi c'è una componente genetica. E poi la nostra è una società che è diventata sedentaria, lo sappiamo, è una società dove l'alimentazione è ipercalorica.
Sì.
Quindi sappiamo bene quali sono i problemi. Ora, è ovvio che se alla genetica si aggiunge la sedentarietà e un'alimentazione scorretta, si ingrassa. L'addome ha una capacità importante di estensione nella donna, pensate cosa succede durante la gravidanza, e molto spesso la cute, lo sappiamo, ritorna quasi come prima. In certi casi non succede, e allora magari si smaglia la cute, o anche solamente si accumula del grasso, che poi si perde, ma non completamente. C'è una parte di grasso che non riesce a rispondere, perché risponde ad altri stimoli, alla dieta o all'esercizio fisico. La caratteristica, ad esempio, dei fianchi, sia nell'uomo che nella donna, nella parte esterna delle cosce, soprattutto della donna, e anche in parte nell'addome.
Sì.
Quindi lì bisogna intervenire.
Assolutamente. È interessante questo argomento. Ora lo riprenderemo tra poco, perché abbiamo una breve pausa pubblicitaria.
Stai ascoltando Radio 3. Radio 3.
Se Sempre in studio con il dottor Eugenio Gandolfi, stavamo chiacchierando ma soprattutto leggendo anche i vostri messaggi ai quali tra poco daremo risposta. Intanto dottor Gandolfi, dicevamo della liposcultura, si può modellare il corpo ed è qualcosa di magico?
No, magico no. Non
beh,
c'è.
Per me sì, dalle foto che ho visto sembrano dei miracoli.
Sono dei chirurghi che a forza di sentirsi dire che sono dei maghi credono di essere dei maghi. No, 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 noi siamo dei tecnici e possibilmente dei medici prima di essere
prima dei medici poi dei tecnici.
Ci vuole la testa, la mano e il cuore attaccati insieme, ecco,
tutto in una
sì, allora sia un buon servizio.
Beh, ci vuole anche un po' di occhio però perché comunque
questo fa parte della chirurgia estetica,
non è evidente, cioè io farei
allora,
dei pasticci.
La domanda è dove può arrivare,
sì, cosa si può fare oltre alla liposcultura?
La liposcultura modella un corpo, sì. Perché se pensiamo due persone alte 1,70 m, da un punto di vista dello scheletro non sono differenti. Da un punto di vista dell'impianto muscolare non sono molto differenti. La vera differenza, una è molto robusta, l'altra è molto magra,
certo,
sta nella quantità di tessuto adiposo che c'è tra la cute e il muscolo.
Sì.
E ovviamente all'interno degli intestini, eccetera. Quindi quello fa la differenza. Ed infatti noi abbiamo esperienza di persone che dimagriscono grazie all'aiuto chirurgico o spontaneamente di decine di chili che si trasformano, soprattutto i giovani, quando la cute è anche molto elastica, sono quasi irriconoscibili. Allora, cosa può fare la chirurgia? La chirurgia, grazie a queste tecniche e queste tecnologie, è in grado di intervenire praticamente in ogni zona del corpo, quindi si può fare una piccola liposcultura del volto, addirittura in anestesia locale, per quelle persone che hanno un volto un po' appesantito in questa zona, soprattutto nella seconda o terza età, della zona sotto il mento. E in certi casi veramente non c'è bisogno di un lifting, basta una piccola liposcultura. Ovviamente bisogna capire la differenza e spiegare anche la differenza. Poi ci sono persone che hanno adiposità sul dorso, la nuca, si interviene anche lì. E poi le braccia, lifting delle braccia, certo, ma qualche volta è sufficiente una piccola liposcultura. E poi entriamo nelle zone importanti del corpo, come l'addome, i fianchi e tutti gli arti inferiori.
Sì.
Il dorso, quei specie di rotolini sotto le ascelle, anche quelli possono essere modificati in modo efficace. Ora, qual è l'ultima spiaggia, l'ultimo limite della liposcultura? La liposcultura ad alta definizione, cioè quella liposcultura che avendo un tessuto piuttosto elastico e anche un impianto muscolare abbastanza presente porta il tessuto adiposo ad essere così sottile e si utilizzano delle tecnologie particolari per ottenere questo risultato da valorizzare i muscoli che sono sotto e addirittura in certi casi di creare il muscolo dove non c'è attraverso il tessuto adiposo. Quindi si lascia il grasso in corrispondenza del muscolo e si ottengono degli addomi scolpiti che sembrerebbero addomi scolpiti da anni e anni di palestra.
20 anni
in realtà la palestra c'è, ma il chirurgo fa il resto.
Fa il lavoro più importante. Quindi uno si sveglia un giorno e vuole diventare come Schwarzenegger, si rivolge al chirurgo
plastico. Diciamo che anche lì la gestione delle aspettative è importante. Però si può fare.
Si può fare.
E oggi in un intervento... Poi la domanda è quanti chili mi togli? Mi togli 5-6 chili. 5-6 chili una persona di normalmente 60-70 chili sono tanti.
Sono tanti, sì.
Le mega lipospirazioni, quando si va a 8-9-10 chili, 10 litri di grasso, possono essere anche pericolose. Quindi perché rischiare? Ma solamente con 2-3 litri di grasso si modella bene un corpo, perché noi immaginiamo su un addome di avere 20 kg, in realtà i 20 kg sono dentro, sono tra i nostri visceri, fuori ce ne saranno magari 5 o 6 che modellati trasformano un
addome. Hanno il loro perché, insomma. Ma capita, dottore, che arriva in studio qualcuno e dice vorrei il naso come Angelina Jolie, l'è già successo?
Questa è una domanda.
È classico, no?
Per carità. Avere un'idea di come il paziente vuole il proprio risultato è efficace. Oggi sono dei sistemi, soprattutto sul computer, di creazione tridimensionale del risultato del volto, della mammella, è precisissimo, si può far vedere a un paziente
prima
con una protesi
dopo
scelta da 300-400 grammi o centimetri cubici dove arriverà, e questo è molto efficace. Bisogna far capire al paziente che però non è il computer che fa l'intervento, c'è una variabilità, e poi se arriva con la fotografia, come dice lei, dell'attrice o dell'attore, che non sempre, può essere un'ispirazione perché puoi capire che cosa
da lì
vuole,
certo,
e magari capire in certi casi che proprio non è indicato l'intervento perché ha delle aspettative esagerate. La gestione delle aspettative e la comunicazione sono la base del buon rapporto tra il paziente e il chirurgo plastico.
Anche per la serenità del risultato, immagino, insomma.
Certo, per l'efficacia, perché poi il paziente non vuole un intervento ben fatto, non vuole una mastoplastica additiva, vuole essere contenta della mastoplastica. Allora per essere contenti bisogna capirsi, se no...
E qui l'importanza della comunicazione
è
che
fondamentale,
diceva.
Sì.
Allora, diamo un'occhiata anche alle domande che sono arrivate da parte dei nostri ascoltatori. Qualcuno dice, mi era stata diagnosticata una ptosi. vistosi, ma un controllo specialistico l'ha escluso. L'occhio che è più chiuso rispetto all'altro è la causa del zoster, quindi un herpes, giusto?
Sì, un herpes che ha creato una lesione nervosa.
Una parese facciale 15 anni fa e oggi la nervatura è compromessa in parte del viso con il rilassamento della palpebra. Insomma, ha fatto vari tentativi per sistemare questa situazione e le hanno consigliato una blefaroplastica bilaterale. Quello che chiede è se secondo lei, secondo la sua esperienza, allora, potrà sistemarsi o no.
La parese nervo facciale è un grave, diciamo, handicap estetico del volto, perché di colpo una parte del volto, fino anche alla metà intera, non è in grado più di muoversi. E noi sappiamo che la motilità del volto, lo vediamo mentre ci stiamo guardando, è fondamentale.
Certo.
Basta ammiccare di pochi millimetri e trasformiamo un volto sorridente in un volto triste, o viceversa. Ora, diverse sono le cause. In questo caso la signora, in conseguenza di un'infezione virale, ha avuto una lesione neurologica e da lì un deficit. Un deficit che è un deficit di motilità, cioè non si muove più una parte del volto.
Sì.
In questo caso la parte superiore. Quali sono le tecniche? Sono tecniche cosiddette palliative, cioè che non sono in grado di ripristinare la motilità. Esistono delle tecniche di ripristino della motilità che vengono effettuate in centri particolari, di particolare, diciamo, centri ospedalieri universitari, che sono la reinnervazione microchirurgica, cioè si prende il segnale del nervo che arriva dalla parte sana e la si porta. Però sono tecniche sostanzialmente non assolutamente non fruibili per tutti. E invece la terapia più diffusa è la terapia palliativa, cioè cosa vuol dire? Vuol dire che se una palpebra è caduta e non sale più, si solleva, si toglie la pelle o si fa un intervento che modifica la statica in modo tale che, purtroppo in dinamica no, perché la dinamica non c'è più, almeno in statica uno non ha un occhio che scende e un occhio invece che sta a livello giusto. Per la domanda della paziente, se il chirurgo è un chirurgo di esperienza, le ha proposto la tecnica corretta, quindi se la blefaroplastica, chiaramente immagino asimmetrica, dove bisogna togliere più da una parte e dall'altra, o magari associata ad alcuni altri piccoli stratagemmi, sempre di tipo chirurgico, per dare una differenza, può essere una tecnica. Come ci sono altre tecniche cosiddette di chirurgia palliativa nel trattamento del nervo facciale.
Certo,
delle parasi del nervo facciale.
Speriamo insomma che possa sistemare un pochino e trovare un po' di agio dopo 15 anni di disagio.
Certo, anche perché...
Abbiamo una pausa musicale, dottor Gandolfi la interrompo sempre oggi e la radio corre. Torniamo tra poco comunque.
Dottore, io sono 110 kg, ho una pancia che mi avanza fuori, ho le gambe normali e poi ho praticamente il petto come una donna e peso circa sui 110 kg e sono praticamente alto 1,70 m. Cosa si può fare?
Tra pochissimo, dopo la pubblicità, la risposta. Dottore Eugenio Gandolfi con noi. Allora, dobbiamo rispondere al nostro ascoltatore che ha mandato un messaggio vocale un po' giù di tono, diciamo, con qualche chilo di troppo, e chiedeva aiuti.
Allora, il quadro che ha descritto è un quadro di obesità.
Sì.
Un'obesità distrettuale, dice, ha le gambe normali, l'addome però è decisamente troppo importante e peso 100 e rotti chili. Adesso, a meno che non sia alto 2 metri e rotti, sicuramente è in un quadro di obesità. Allora, la liposcultura non è la terapia adatta per risolvere il problema nella sua globalità.
Sì.
Sicuramente un dimagrimento chirurgico, o forse data la situazione non chirurgico, quindi con purtroppo tutte le frustrazioni della dieta, dell'esercizio fisico, è la strada necessaria. L'associazione con la liposcultura, invece, ciò che la riduzione selettiva del grasso in alcune zone è comunque efficace. Quando ho iniziato la mia attività tanti anni fa, si diceva prima dimagrisci e poi vieni a fare liposcultura. E purtroppo l'obeso non arrivava mai, perché per l'obeso è talmente tanto difficile. Poi quei 10, 15, 20 kg, diciamo, su una persona di 100 kg, quei 10 kg che ci sono sull'addome sono così lenti a scomparire rispetto al resto, quindi per perdere quei 10 devi perdere 40. Allora, l'associazione in alcuni momenti del dimagrimento di liposuzioni, liposculture selettive di alcune zone, che tra parentesi in soggetti di questo tipo si fa in anestesia locale perché è un grasso veramente poco sensibile, aiuta tanto da un punto di vista psicologico. Quindi non è la terapia, non è dire non dimagrisco, faccio la liposcultura. No, questo non è possibile. anche perché a 3 kg e mezzo, 4 per volta, e voglio quanti certo. li devi fare. Però dimagrire ed aiutarsi con un effetto che non è un effetto psicologico, è un effetto fisico, la pancia non c'è più alla fine, o si riduce ovviamente, è efficace, è proprio questo beneficio di carattere psicofisico, sì. ovviamente associato. Sono casi in cui io comunque lavoro insieme al dietista
certo.
e al medico che segue il paziente per il suo problema di base.
Tra l'altro ho appena risposto il paziente dicendo ho perso già più di 45 kg.
Quindi se ha già perso 45 kg è su un percorso di quel tipo, anche perché magari ne perderà altri 40, ma ci sono zone del corpo, tipo alcune zone dell'addome, dove non riuscirà a scomparire del tutto il grasso. Quindi sono i casi in cui si può intervenire. Se la cute è elastica, solo con la liposcultura. Se la cute invece ha perso elasticità, bisognerà anche togliere della certo. pelle e quindi effettuare interventi un pochino più invasivi.
Abbiamo una domanda sullo stesso tema di un nostro ascoltatore che dice: sono Andrea, a breve farò un bypass gastrico per dimagrire, ma ho paura perché l'ho visto fare a un mio amico e il viso era insomma rovinato con tanta sì. pelle. Cosa posso fare? Cosa può dirmi in merito?
Ma purtroppo non c'è prevenzione in questi casi. Noi ereditiamo la nostra capacità di essere, avere cute elastica, e poi i dimagrimenti molto rapidi, che sono tipici della chirurgia post-bariatrica è la chirurgia che fa dimagrire, sì. per intenderci, che è una chirurgia importante per quello che produce, purtroppo sono così rapidi che non lasciano il tempo alla cute di retrarsi in modo normale.
Sì.
Quindi, che dire? Se fa un intervento di quel tipo è per salvarsi la vita,
certo.
perché alla fine purtroppo... sono individui che girano con un altro individuo sulle spalle, e questo alla luce delle malattie che ci sono non è pensabile che sia efficace, che sia sano. Successivamente quello che può succedere è di fare degli interventi di correzione, quindi in quel caso il lifting, e in altri casi il lifting delle braccia,
certo.
l'addominoplastica, il lifting dell'interno delle cosce, ossia di sottrazione della cute, di tensione della cute, e di in cui le cicatrici sono nascoste in zone poco visibili, nei capelli, dietro l'orecchio, all'interno della piega delle cosce. In alcuni casi questi interventi sono pagati da cassa malati, perché
sì.
fanno parte di una riabilitazione psicofisica. È ovvio che prima bisogna avviare una procedura, chiedere alla cassa malati, c'è
certo.
una visita specialistica, però ci sono casi in cui la riabilitazione, diciamo, estetica fa parte della riabilitazione funzionale.
Possiamo dire, Andrea, di non preoccuparsi, quindi se dovesse
diciamo che c'è
succedere,
una soluzione. Purtroppo
esatto.
la prevenzione in questi casi non si può.
Abbiamo un altro caso, una mamma che ci scrive per sua figlia di 14 anni e dice: quando ne aveva 7 si è rotta il naso. Niente, adesso crescendo le è venuta una gobbetta, probabilmente, dice, a causa di questa frattura di quando aveva 7 anni. Non sopporta il suo naso, è veramente in crisi, e se mi decidessi a esaudire il suo desiderio di togliere questa gobbetta, qual è l'età più indicata? Grazie Marianna.
Prima dobbiamo togliere alla mamma forse un senso di colpa, perché la bambina si è ferita quando era bambina e quindi in qualche modo si sente responsabile. La gobbetta, tutti i bambini hanno dei nasi belli.
Bellissimi.
Poi con lo sviluppo il naso si forma, come si modellano altre parti del corpo, nel ragazzo o nella ragazza, così succede anche per il naso. E quindi il naso vero è quello che ha adesso, non quello che aveva prima.
Certo.
Se è storto o se ha delle deformità, allora sì, può essere conseguenza del trauma. Quando operare? Allora, in questo caso l'organo si opera, il naso si opera quando ha smesso di crescere,
uh-huh.
Perché sennò la crescita modificherà il risultato che si dà. Nel ragazzo, nell'uomo, solitamente per i 17-18 anni si è raggiunta la crescita normale del volto, quindi dell'osso nasale, dell'osso proprio del naso
sì.
e della cartilagine, nella ragazza qualche anno dopo. Come si fa a capire? Esiste un metodo semplice, che è la radiografia della mano. Perché la radiografia della mano? Perché nella mano, le ossa della mano hanno, come tutte le altre ossa del corpo, delle cartilagini di accrescimento, cioè dei pezzettini di cartilagine che poi si trasformano in osso. Quando
uh-huh.
non c'è più cartilagine di accrescimento, ma c'è solo osso, basta, non si cresce più.
Vuol dire che è operabile.
Sì. Esatto. Come c'è nella mano, così c'è anche nel naso questa piccola cartilagine, e a secondo come è stato completato la crescita dell'osso della mano, si può capire se c'è ancora una crescita. Quindi quando si definisce nella radiografia della mano crescita ossea completa, allora si può intervenire, e questo ti permette di capire se la crescita è venuta a 18 anni, 19 o in certi
certo.
casi anche prima o dopo.
Beh, interessante.
Quindi
abbiamo imparato anche oggi.
14 anni sicuramente è troppo presto.
È presto.
Più avanti potrà rivolgersi a uno specialista, che probabilmente, se siamo in questa fascia di età, le farà fare una radiografia alla mano.
Beh, interessante, grazie della risposta. Purtroppo il tempo sta volando, vediamo di rispondere ancora a un paio di messaggi. messaggini. Questo che mi ha incuriosita, dice: buongiorno, volevo chiedere al dottor Gandolfi se è possibile chiudere il buco dell'orecchino perché è un po' deformato adesso, e sapere se restano delle cicatrici molto molto evidenti. Grazie.
Allora, visto che oggi si usa non più un orecchino ma se ne usano diversi, è sempre più frequente che uno di questi orecchini abbia portato, uno di questi buchi abbia portato orecchini molto pesanti che magari per peso o per strappamento,
certo,
si abbia lacerato il lobo. Che poi è anche una questione tipica di tipo antropologico, perché ci sono delle popolazioni che usano orecchini particolarmente grossi che deformano,
certo,
volutamente il lobo. Allora, sicuramente si può fare. Ci sono tecniche. Allora, la cicatrice resta, ma è molto poco visibile. Anche lì il chirurgo plastico, che è per definizione quello che sa nascondere le cicatrici, cancellarle non è possibile,
non
perché un
può.
Po' rimangono sempre. Ma nasconderle e farle in modo tale che si vedano poco e nasconderle in posti poco visibili,
certo,
farà sì che una ferita chirurgica si trasformi in una cicatrice ben fatta, ecco,
sì,
ben poco visibile. In certi casi il foro è completo, in altri è incompleto, e in questi casi si può o salvare una parte del foro oppure il foro viene chiuso completamente e se ne apre un altro vicino.
Ho capito, ma questo è interessante,
fare.
Grazie. L'ultima domanda a questo punto è: qualcuno dice, potresti chiedere per cortesia se una persona che ha fatto la liposcultura ma non gli è stato consigliato di fare l'infodrenaggio subito dopo l'intervento ed ora si ritrova nel corpo, nelle gambe, delle parti dure, c'è qualche terapia che si può fare?
Allora, bisogna capire cosa vuol dire parte dura, bisogna capire la storia, quindi è difficile, non posso esprimere un parere sull'intervento della
è
signora
difficile.
Perché non so proprio nulla. Sicuramente in alcuni casi il linfodrenaggio è consigliabile. Posso dire che io lo consiglio, ci sono dei pazienti che proprio per una serie di ragioni non lo fanno e secondo me hanno semplicemente un ritardo nella loro guarigione.
Sì.
Nel senso che ci sono casi in cui però c'è un accumulo particolare, diciamo un gonfiore particolare, allora sono molto indicati. Allora, quali sono ci sono delle terapie fisiche che sono il linfodrenaggio, gli ultrasuoni, la TECAR, sono nomi tecnici
che aiutano.
Vengono presenti in ogni centro di fisioterapia normale, neanche ben avviato, normale, che vengono utilizzati per tutti i traumi. Quindi, a seconda del periodo, a seconda della zona, a seconda della tipologia di intervento che è stata sottoposta, appena si tolgono i punti, quindi dopo 8 giorni, di solito è consigliabile effettuare un linfodrenaggio. Ovviamente per la signora probabilmente ci potrebbero essere delle fibrosi, potrebbero essere altre cose, bisogna valutarla e poi capire se si può fare qualcosa con la fisio non chirurgicamente o chirurgicamente.
Dottor Gandolfi, purtroppo devo congedarla e dare spazio al telegiornale di Teleticino. È stato un piacere anche questa volta ospitarla nel nostro studio. Dottor Eugenio Gandolfi, ci vediamo presto, speriamo.
Bene, certo.
Alla prossima e buona
Grazie,
continuazione.
Grazie a tutti.